SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Visti, amori tra le stelle e tanta Australia. I nostri prossimi ospiti di Australia Istruzioni per l'Uso sono due scienziati, due ricercatori, anzi un ricercatore, una ricercatrice, una coppia. Diamo il benvenuto a Luca Cortese, ciao Luca.
Ciao Carlo.
E Barbara Catinella.
Ciao Carlo.
Entrambi ricercatori astronomi alla University of Western Australia. Allora noi, prima di parlare dell'argomento centrale, e cioè la vita di coppia tra scienziati, l'amore, come dicevamo prima, come si rimorchia un astronomo, un'astronoma, parliamo di come siete arrivati in Australia. Voi siete qua dal 2013 grazie a Barbara, perché Barbara è arrivata qua con un visto 457 e si è portata a rimorchio Luca. Barbara, raccontaci.
Beh, io ai tempi ero in Germania e ho vinto una di queste fellowship prestigiose dell'Australian Research Council e quindi abbiamo fatto bagagli per venire a Melbourne all'inizio del 2013 più o meno, e Luca al tempo non aveva ancora un lavoro.
Io ero il bagaglio.
Io ero il bagaglio. Le armi le portava Barbara, tu eri il bagaglio. Perché eri qua con un visto 457, dunque, come appunto come posizione.
Esatto, sì.
All'epoca non eravamo neanche sposati, per cui è stato comodo, perché l'Australia già all'epoca riconosceva la de facto relationship. È stato abbastanza interessante mettere insieme tutti i documenti per dimostrare la de facto relationship, incluse foto che dimostravano che abbiamo fatto vacanze insieme, che abbiamo vissuto insieme.
Un grande classico.
Esatto, biglietti aerei comprati per fare le vacanze, roba del genere. Ma poi
domanda di che colore è il suo spazzolino da denti.
No, a quel livello non ci siamo arrivati. Ma poi tutto il processo è stato molto semplice.
Molto semplice, il che probabilmente desterà un po' di invidia, visto che dal 2013 ad adesso sono proprio anni luce per quanto riguarda le pratiche di immigrazione. Adesso è molto più complicato. Quindi sostanzialmente Luca era a rimorchio del tuo 457. Poi come si è evoluta la storia, Barbara?
Beh, fortunatamente, mentre stavamo facendo i bagagli per venire in Australia, Luca ha trovato una announcement di un lavoro che sembrava scritto apposta per lui.
Questo quando eravate ancora in Italia? No, eravate ancora
Germania.
In Germania.
Sì. E poi niente, Luca non aveva ancora avuto il lavoro prima di... Forse non era una settimana prima di venire in Australia.
Sì, una settimana prima di fare armi i bagagli ho avuto l'offerta.
Ha avuto un'offerta.
Per cui col visto già in mano come soltanto partner, poi alla fine ho trovato un lavoro ancora prima di venire giù.
E anche nello stesso istituto.
Nello stesso campo.
Nello stesso istituto persino.
Nello stesso campo, quindi...
Nello stesso campo, sì.
Sì.
Come si spiega questa cosa qua? Una serie di combinazioni astrale per rimanere in tema? Hai corrotto qualcuno?
No, diciamo che in maniera... è solo fortuna, per non dire di peggio. Nel senso che comunque siamo stati fortunati. Ovviamente quando avevamo deciso di venire in Australia, io avevo iniziato a mandare lettere, email ad altri istituti nella zona di Melbourne per capire quali fossero le possibilità, con l'idea, ok, vengo giù per 6 mesi, se posso rimanere in accademia lo faccio, se no ci troviamo un altro lavoro a Melbourne, tanto comunque col 457, almeno all'epoca, come de facto partner, io avevo sorprendentemente ancora più diritti di Barbara, perché Barbara il suo visto era associato a Swinburne University, che sponsorizzava il visto, quindi lei o lavorava a Swinburne University o il visto se ne andava. Io come de facto partner potevo lavorare dove e con chi volevo.
È buffa come cosa, quindi sostanzialmente era più libero il bagaglio.
Direi di sì. Poi comunque avevamo già visitato l'Australia l'anno prima, l'estate prima, perché avevamo intenzione già da qualche anno di provare a fare carriera in Australia, e quindi eravamo già stati entrambi a Swinburne, quindi già un po' lo conoscevano e probabilmente anche aiutato nella selezione.
Allora, qui vorrei mettere musica di violini, ecco qua. Raccontateci di voi due, vi siete conosciuti e innamorati in Porto Rico. Cosa ci facevate a Porto Rico?
Beh, io lavoravo lì perché ho fatto il dottorato in America e subito dopo il dottorato ho avuto una posizione di postdoc ad Arecibo Observatory, che è in Porto Rico, che è il telescopio gigantesco dove hanno girato
007
un film di 007 Contact. Porto Rico è un protettorato degli Stati Uniti. Storicamente hanno costruito quell'osservatorio lì perché è abbastanza vicino all'equatore, quindi vedi una zona di cielo più grande. Era comodo perché appunto era territorio degli Stati Uniti. E sostanzialmente c'è questo telescopio magnifico, per cui ho passato lì quasi 4 anni per fare ricerca, quindi ho imparato a usare bene questo.
E sei andata lì prima di Luca?
Sì.
Quindi perché... Luca sempre a rimorchio.
No, io lì non c'ero.
Ah,
io
non c'ero. La storia, io lavoravo lì.
Lei lavorava lì.
E tu sei andato lì per quale motivo?
Io all'epoca avevo appena finito il dottorato e avevo iniziato una posizione di postdottorato a Cardiff in Galles. E per il progetto a cui stavo lavorando avevamo ottenuto tempo per usare il telescopio da Arecibo.
E ne hai approfittato anche
per il dilettevole. Beh, in realtà no, nel senso che siamo andati giù, io dovevo stare 2 settimane, ci siamo conosciuti perché comunque venivamo dallo stesso gruppo di ricerca a Milano, lei era l'unica italiana all'osservatorio, per cui comunque parli, chiacchieri, vai un po' in giro, però non è che è stato amore a prima vista.
Ti prego, dimmi che hai fatto qualcosa di romantico, tipo spaccare le lenti dell'osservatorio così dovevi rimanere lì.
No, però in realtà qualcosa di romantico lo...
Oh, santo cielo, no.
Prego.
Vedi, del resto si parla come rimorchiare.
Esatto, no, proprio approfondiremo. Dimmi.
No, in realtà è stato troppo divertente, nel senso che una volta, siccome lì l'osservatorio è in mezzo alla giungla, quindi sei un po' a casa di Dio, quando ci sono i visitatori comunque la gente lì cerca di farti sentire un po' a casa, per cui magari organizzano dei party, ti portano fuori eccetera. Una sera l'idea era di andare a ballare da qualche parte sulla costa e io non sono un ballerino,
appunto, gli astronomi ballano, legge.
Esatto, no infatti, per cui dici vabbè, lì dici, poi se hai visto appunto Big Bang Theory sai un po' l'idea dell'astronomo tipico, per cui dici vabbè, non fai la sociale, ti aggreghi e vai. Alla fine però l'organizzazione va un po'
a ramengo,
per cui ci troviamo io, Barbara e un altro ricercatore vietnamita che non era molto socievole, per cui siamo in questo bar, sala da ballo, io, lei e questo tipo qua, e dico ok,
la candela è il termine,
la candela
tecnico.
Sì, esatto. E ad un certo punto dico ok, hanno fatto tutto sto casino per portarmi in giro eccetera.
In realtà questa cosa era organizzata da un'astronoma più o meno brasiliana che ha la danza nel sangue, quindi lei ha fatto sto casino incredibile per invitarci e poi non è venuta
e poi ha tirato il bidone, per cui siamo lì e io dico senti, mi sento Barbara ovviamente non era un po' a disagio perché dice ok, mi sono portato questi due bagagli, che cosa faccio? E poi ad un certo punto io dico ciao, la invito a ballare, e non avendo mai ballato
il merengue.
Allora ascoltiamo un po' di merengue in sottofondo per metterci un po' in atmosfera,
mood, esatto, per cui è stato abbastanza simpatico, nel senso che non ho idea di quante volte ho pestato i piedi di Barbara o ho dato spallate a quelli di fianco, esatto.
E il vietnamita?
Era al tavolo che beve, che sperma.
Vi prego, ditemi che è diventato il vostro testimone di nozze.
No. Però a parte quello non è che è stato amore a prima vista, nel senso che poi io sono tornato a Cardiff e niente di particolare.
Ma avevamo iniziato a scriverci, però, anche perché è tornato a Cardiff, poverino, lui è tornato a casa dopo un lungo viaggio da Porto Rico, si è trovato la casa allagata.
Ecco,
quindi
per
mi ha scritto, esatto. Abbiamo iniziato a corrispondere.
Barbara, come si seduce un astronomo?
Beh, Luca è stato abbastanza affascinante, dai, ha fatto un seminario molto, molto, molto bene.
Ah, con i seminari?
Con i seminari, certo.
Che roba triste, però.
Scusa, qual era il seminario affascinante?
No, guarda, lasciamo per...
No, abbi il coraggio delle tue opinioni. Come si chiamava il seminario con il quale hai sedotto Barbara?
Lo sai che non mi ricordo, però giuro, devo andare a guardare.
Però ti ho fatto anche i complimenti dopo il seminario, no?
Ah,
ti
sì.
Ti ricordi? E poi vabbè, in realtà in Porto Rico abbiamo scoperto di aver avuto vite parallele, perché veniamo dalla stessa città ma anche nella stessa zona, siamo andati allo stesso liceo e abbiamo fatto la tesi con lo stesso advisor, però c'era un po' di anni di distanza, non ci siamo mai incontrati in Italia.
Ma poi in realtà la cosa è cambiata, cioè è proseguita, perché lei un po' secondo me aveva lasciato il segno col merengue eccetera, perché
ecco le
mie doti, vedi, per cui poi casualmente c'era una conferenza 2 mesi dopo a Praga in Repubblica Ceca
con dei seminari incredibili,
non con seminari, probabilmente lo sai, è quella dove la comunità astronomica ha declassato Pluto da pianeta,
e voi c'eravate,
non abbiamo votato, perché
se no vi buttavo fuori da questo studio immediatamente.
Infatti, per cui era quella grossa conferenza e alla fine un po' Barbara ha insistito perché mi continuava a chiedere, ma vieni anche tu, no? Io non c'avevo voglia di andare. Poi
eri simpatico, dai.
Poi però andiamo a Praga, dico vabbè, ci andiamo a farci questa settimana di conferenza.
Di seminario. Anche perché poi, per citare una battuta di Luttazzi che diceva a proposito di Plutone, Plutone sostanzialmente si è scoperto che è un ammasso di gas, è praticamente una scoreggia nel cosmo. Tu sei, Barbara, esperta di gas nelle stelle.
No, non quel tipo di gas, dai.
Che tipo di gas?
Idrogeno atomico.
Ah, ecco.
E molecolare. Quindi sostanzialmente il materiale che viene usato per fare stelle, quindi è abbastanza importante per capire le galassie.
Molto più nobile rispetto alla
molto
mia
più nobile di quello che stavi citando tu, sì.
Tu invece, Luca, di cosa sei esperto?
Probabilmente di niente, però diciamo mi vendo come studiare come le galassie si formano, si evolvono un po', la formazione stellare, un po' anche il gas, ma il gas è prerogativa di Barbara.
Grazie.
Io faccio più stelle.
Tu fai più stelle, tu cerchi, diciamo, i mattoni di composizione dell'universo, ma la cosa incredibile di tutto ciò è che voi, sposati in Australia, lavorate insieme.
Eh sì.
Sì. Perché è così incredibile?
Ecco, perché tutto il mondo si sta chiedendo in questo momento che sta ascoltando come si fa a lavorare marito e moglie nello stesso dipartimento, nello stesso tema, senza tirarsi dei coltelli. Come fate? Prima le signore, Barbara.
Infatti.
Beh, per noi è abbastanza normale, nel senso che siamo molto appassionati del lavoro che facciamo e abbiamo esperienza che è abbastanza complementare. E quindi siamo al meglio quando lavoriamo in coppia. Quindi quando... Per noi è divertente parlare di progetti futuri e farli proprio nascere, capire che cosa vogliamo fare, come ci vogliamo arrivare. Insieme quindi scriviamo, come si dice, applicazione in italiano?
Domande.
Domande. Grazie. Per avere soldi, per prendere studenti, postdoc.
Alla fine non è che abbiamo pianificato niente di particolare, è venuta bene, nel senso che molti colleghi ci chiedono ma come fate? Ma parlate di lavoro anche a casa, eccetera. In genere, da quando siamo stati fortunati a ottenere due posti permanenti a Perth, cerchiamo di non parlare di lavoro anche a casa.
Cosa fate per rilassarvi?
Ah, beh.
Abbiamo comprato un calcetto.
Calcio balilla.
Calcio balilla.
Proprio un momento di mondiali veramente perfetto.
Esatto.
Sentite, allora, noi siamo nel 2013 a 457, poi in realtà la situazione si è evoluta per voi, adesso siete residenti permanenti. Come è stato difficoltoso come procedimento?
È stato costoso come procedimento. È costato circa su $6,000, che non sono pochi. Comunque sì, sostanzialmente abbiamo vinto praticamente la lotteria perché abbiamo trovato due posizioni a lungo termine nello stesso istituto, che è una cosa che non abbiamo mai neanche usato sperare. Noi cercavamo posti di lavoro nella stessa città, addirittura trovare nello stesso istituto, è stato veramente incredibile.
Però avete dovuto trasferirvi da Melbourne a Perth, dove
sì.
Siete attualmente residenti.
Esattamente. E a quel punto abbiamo fatto domanda per residenza permanente e vabbè, non è stato difficile, bisogna solo mettere insieme documentazione.
Anche perché
eccetera.
Soprattutto avevamo la sponsorizzazione dell'università che ha dato una grossa mano.
L'unica cosa drammatica è che ci hanno chiesto di riportare in dettaglio i viaggi che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni e tutti i posti in cui abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni.
Quindi delle spie avrebbero fatto di meno.
Sì.
Probabilmente sì. Di viaggi noi ne facciamo un sacco per lavoro perché andiamo continuamente a conferenze, a osservare. E in qualche modo avevamo in effetti abbiamo tenuto le mail e biglietti aerei e cose del genere e quindi ci è voluto un bel po', ma ce l'abbiamo fatta, ma è veramente una richiesta allucinante da fare a due astronomi.
Alla fine quelli che siamo riusciti a recuperare si parla di più di 80 viaggi internazionali negli ultimi 10 anni.
Non male. La cosa che rende la vostra storia interessante, a parte il fatto che siete simpaticissimi, è il fatto che, come ci avete appena detto, avete trovato un posto di lavoro nel mondo accademico, nella stessa città, adesso avete delle posizioni a tempo pieno. Insomma, voi ci state descrivendo il Bengodi per i ricercatori, visto che la carriera nel mondo dell'accademia per un ricercatore è molto molto complessa. Voi addirittura siete riusciti a farla contemporaneamente. Quali sono le vostre riflessioni su questa coincidenza?
Beh, sembra una coincidenza, ma in realtà abbiamo lavorato per una decina d'anni per arrivarci, nel senso che abbiamo sempre cercato di essere strategici in tutto quello che facevamo. Per cui
tanta pianificazione.
Tanta pianificazione. Anche scegliere dove andare, per esempio, a visitare per stabilire contatti. Nel nostro lavoro avere contatti è un po' tutto, nel senso che quando mandi una domanda di assunzione comunque ti devono conoscere. E quindi è importante pubblicare, fare lavoro che è al top del campo, ma anche conoscere le persone. E quindi ci siamo sempre mossi in modo molto strategico. Poi chiaramente devi anche avere fortuna.
Tanta fortuna.
Strategia, quindi, secondo te, o più fortuna, Luca?
Entrambe, nel senso che comunque sono stati... se pensi, abbiamo iniziato a strategizzare dal 2011, più o meno.
Anche un po' prima,
probabilmente anche un po' prima, e questa la dice lunga, perché poi all'inizio gran parte delle cose non sono andate a buon fine, per cui l'Australia alla fine è diventata una delle uniche speranze. Ci siamo mossi nel 2013, cambiare completamente strategia, perché per noi era un mondo nuovo, noi non conoscevamo molto la comunità australiana.
Poi scusami se ti interrompo, ma come Vai. Ci stai facendo intuire, noi stiamo qua raccontando la storia di successo, però appunto ci sono dei mezzi passi falsi, esatto. Ci sono dei vicoli ciechi nei quali vi siete infilati negli anni passati.
Infatti, perché comunque sono stati almeno 5 anni di enorme stress per tutte e due, di situazioni dove dicevamo, soprattutto io che ero da quando ci siamo mossi in Australia più su contratti molto a tempo determinato, basati su fondi che scadevano in fretta, comunque molto stress e molte decisioni che alla fine, situazioni che alla fine sono andate bene per un sacco di fortuna, 50% almeno fortuna, e che se fossero andate in maniera diversa avrebbero completamente cambiato la nostra carriera futura.
Noi vogliamo concludere questa intervista ritornando a parlare d'amore, perché insomma è quello l'argomento che tiene le fila di questa intervista. Luca, se io volessi andare a far colpo su una bella astronoma, cosa posso dirle?
Interessante.
Sappi che verrà usata contro di te.
infatti ci sono le rotelle che stanno girando per capire. Devo stare attento a quello che dico.
Sta uscendo del fumo dalla cuffia.
Esatto. Ma non lo so.
Ti sta anche uscendo la voce in falsetto.
Infatti, cioè, nervosismo totale. Sto guardando Barbara per avere...
Vabbè, Barbara, facciamolo pensare. Infatti... Se tu devi andare a far colpo su un bel astronomo, che cosa vai a dirgli? Ragazzi, usate Tinder per astronomi, è l'unica spiegazione, non vi parlate.
No, però il discorso è come diceva Barbara all'inizio. Molte volte per fare colpo di un astronomo devi parlare di astronomia, devi fare accento sul campo, sul dire qualcosa di eccitante sulle stelle, sul gas.
Anche se non sei un esperto, andare lì a bleffare sulle onde gravitazionali.
Esattamente.
Sperando che ti vada bene.
O se no puoi dire: guarda, io non sono un esperto, però so che tu lavori in onde gravitazionali, mi appassionano un sacco, e quindi da lì.
Ma c'è un po' la componente intellettuale che per me ha molta importanza, e poi il fatto comunque di trovare una persona che è spiritosa, che non si prende troppo sul serio.
Invitiamo i nostri ascoltatori, appunto, se avete un bel astronomo, una bella astronoma in mente, potete riascoltare le interviste che abbiamo fatto in passato con Luca Cortese, che ci spiegava proprio le onde gravitazionali, non per rimorchiare, ma per come argomento scientifico, sul nostro sito sbs.com.au/italian. Intanto noi ringraziamo di cuore i nostri ospiti per averci raccontato la loro storia, Barbara Catinella e Luca Cortese. Grazie per essere con noi.
Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.